Luca capitolo 19, leggeremo dal versetto 11. Gloria a Dio. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamata a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora, i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Egli disse anche a questo: e tu sei a capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Il re gli disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E questi miei nemici, che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Fin qui la lettura della parola del Signore. Queste parole pronunciate dal Signore Gesù in questa parabola possono avere diversi significati, diverse applicazioni, e vogliamo vederle in questa sera brevemente. Si parlava prima anche in un cantico che il Signore desidera regnare sulla nostra vita, e questa parabola, il tema centrale di questa parabola è proprio questo: il desiderio di Dio di regnare nella vita di ognuno di noi. Dio vuole essere il nostro re. E l'applicazione più diretta della parabola è quella storica, quando Gesù si rivolse direttamente al popolo di Israele, per il quale egli era venuto, lo sappiamo tutti, e che rifiutò di averlo come re. Gesù dice che racconta questa parabola, anzi l'aggiunse mentre andavano a Gerusalemme, avendo compreso che i discepoli erano ancora confusi, erano convinti che il suo regno sarebbe venuto proprio in quel momento. Allora lui vuole spiegare: guardate che non è così, perché questo avverrà dopo, e attraverso la parabola fa comprendere che Israele l'avrebbe rifiutato. Lo rifiutarono, e quando Pilato, se vi ricordate, si rivolse al popolo radunato a Gerusalemme dicendo: crocifiggerò il vostro re. Vi ricordate? Tra le cose che Pilato chiese a quelle persone radunate là è: crocifiggerò il vostro re. I capi sacerdoti risposero: non abbiamo altro re che Cesare. E praticamente in quel giorno Israele disse quello che dice la parabola: non vogliamo che costui regni su di noi. Noi non vogliamo questo re nella nostra vita. E si adempì anche quello che dice un altro passo della scrittura. È venuto in casa sua e non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. Gloria al nome del Signore. Quindi c'è un'applicazione prima di tutto storica. Gesù stava parlando proprio a Israele, che tra i capi di Israele, tra lì e non molto, l'avrebbero rinnegato. Poi c'è una, per dire la verità, un'applicazione profetica. Verrà il giorno, e lo stiamo studiando il martedì allo studio biblico, quanti avete il desiderio di conoscere, secondo la parola di Dio, gli avvenimenti futuri, le cose che debbono avvenire tra breve, quanti desiderate conoscere cosa dice la Bibbia sul ritorno del Signore, sugli eventi che si stanno delineando sul pianeta Terra e quello che avverrà anche alla Chiesa, tutti quelli che amano il Signore, venite alla riunione del martedì, così possiamo ascoltare questo. E la Bibbia dice che quando Gesù tornerà dal cielo sulla terra con la Chiesa, nella seconda fase del suo ritorno, quello che la Bibbia chiama apocalipsis, apocalisse, instaurerà il suo regno, ma alla fine di questo regno, che la Bibbia dice durerà 1000 anni sulla terra, gli uomini si ribelleranno ancora e ancora una volta diranno: non vogliamo che costui regni su di noi. Insomma, al di là delle varie applicazioni che possono riguardare il passato o il futuro, qualcuno potrebbe dire pure questa sera: ma tutto sommato a me che cosa interessa di quello che ha fatto Israele nel passato o di cosa faranno gli uomini nel futuro? Però vorrei che prendessimo questa lezione anche, fratelli e sorelle care, amici, per la nostra vita personale, per le decisioni che io e te dobbiamo fare nella sua presenza. Non vogliamo che costui regni su di noi. C'è perciò un'applicazione individuale che è attuale per ogni periodo della storia e che riguarda proprio me e proprio te. Quante volte con le scelte che noi facciamo ogni giorno, individualmente, singolarmente, noi stiamo dicendo al Signore: non vogliamo che tu regni su di noi. Pastore, ma io vengo in chiesa, io leggo pure la Bibbia, io faccio questo, faccio quest'altro. Ma guardate, sono i nostri atti più che le nostre parole, il nostro comportamento, quello che facciamo, i luoghi dove andiamo, le parole che diciamo, è la vita quotidiana di ognuno di noi che dice al Signore o meno. E tante volte, fratelli, dice proprio questo che dice qua: non vogliamo che costui regni su di noi. E gli uomini, tutta l'umanità, sono disposti a riconoscere il Signore Gesù come un grande maestro, anche le persone atee, anche le persone che dicono di non credere in Dio, riconoscono in Gesù un grande personaggio, un grande uomo, un grande maestro, un grande filosofo. Ma quando debbono riconoscerlo come re della propria vita, allora tutto diventa diverso. Le persone spesso cercano di evitare questa decisione perché pensano che questo poi possa precludere la propria libertà, e non hanno capito che la vera libertà è quando la libertà ce l'hai dentro nel cuore, che te la dà il Signore. Perché se il figliuolo di Dio vi farà liberi, dice la Bibbia, sarete veramente liberi. Non c'è vera libertà se non permettiamo al Signore Gesù di regnare nel nostro cuore. E tante volte, fratelli, si fa questo errore, che pensiamo che il Signore sì debba regnare, ma che non debba regnare su di noi. Ecco, la prima cosa che vogliamo comprendere in questa sera, davanti a questa frase di questa parabola, dove alcuni dicono non vogliamo che costui regni su di noi, e che la dobbiamo applicare alla nostra vita. E vogliamo chiederci in questa sera, mentre lo Spirito Santo parla al nostro cuore: è veramente Gesù il re della mia vita? Dirige lui tutto della mia vita, della mia esistenza, della mia famiglia. È lui il capo della mia casa? È lui che coinvolgo quando faccio delle scelte? Oppure, sebbene ci professiamo religiosi, con i nostri comportamenti a volte diciamo: non vogliamo che costui regni su di noi. Gesù, per favore, in questi fatti non ti devi proprio intromettere. Su queste decisioni ti voglio lasciare fuori, perché io devo farmi pure la mia vita, io devo prendere pure le mie decisioni, devo essere pure una persona felice. Quindi se poi tu mi dici che questa cosa no, e allora poi mi rendi infelice. Guardate che sempre nella Bibbia, anche quando Dio ci dice no, ce lo dice per renderci felice. E tante volte quando la Bibbia ci dice no, non è per toglierci un diritto o per toglierci una gioia o una felicità, è proprio per evitarci un pericolo. Quando il Signore dice ad Adamo e ad Eva del frutto dell'albero della conoscenza, che nel giorno che ne mangerai certamente morirai, non era per togliergli una gioia, non era per togliergli un diritto. I no di Dio, i divieti di Dio nella Bibbia, le regole di Dio, lo so che è una parola brutta che non piace più a nessuno, non sono per il nostro male, sono per toglierci dai pericoli, per toglierci dai guai, per toglierci dalle cadute. Perché quando ascoltiamo lo Spirito Santo e quando camminiamo per lo Spirito, allora siamo veramente un popolo felice. Io ti ho posto davanti la vita e il bene, la morte e il male, dice la Bibbia. Scegli dunque la vita, onde tu viva tu e la tua progenie, i tuoi figli dopo di te. È il desiderio di Dio di fare di noi un popolo felice, un popolo sereno. Nonostante le lotte, le difficoltà, la fornace accesa, come abbiamo ascoltato nei cantici e come dice la parola, la fornace accesa in tutto il mondo, non soltanto con te, con la tua famiglia, c'è una fornace accesa e che in certo qual modo dà fastidio a tutti, un certo qual modo cuoce a tutti. Ma se è vero che l'oro è provato con il fuoco, dirà l'apostolo Giacomo, e l'oro perisce, quanto più la nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, deve essere provata con il fuoco, affinché quando saremo nel cielo possa brillare ancora di più la nostra fede in tutta l'eternità e il nostro amore per il Signore. Il Signore desidera regnare su di noi, deve regnare sulla nostra vita individuale. Ma perché deve regnare anche il Signore? C'è scritto qui nella parola di Dio. Prima di tutto Egli deve regnare su di noi per quello che Lui è, fratelli, per quello che Lui è. Un uomo nobile andò per ricevere un'investitura di un regno e poi tornare, un re. Vorrei dirvi che Gesù non è un usurpatore, ma è un re che va a ricevere l'investitura del regno. Cristo deve regnare perché Egli veramente è il re. Non è un re come tutti gli altri. Quando Pilato gli chiese se era veramente lui il re, Gesù a un certo punto gli rispose: io sono re, io sono nato per questo. Gesù è nato per essere re, gloria al nome del Signore. Sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, ma ora il mio regno non è di qui. Fratelli e sorelle, lui deve regnare su di noi perché lui è veramente il re. Non sono tutti gli altri signorotti che vorrebbero regnare sulla nostra vita, o i nostri idoli che a volte ci portiamo dietro. Vogliamo veramente donare la nostra vita al re, perché lui è l'unico re, è il re con la R maiuscola. È scritto nel libro dell'Apocalisse: vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco, non come quello di martedì al capitolo 6 dell'Apocalisse. Un cavallo bianco, colui che lo cavalcava si chiama, ecco, questo è Gesù, fedele e verace. Gloria a Dio, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi, portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue.
Gloria al Signore. Il suo sangue versato per me e per te. E il suo nome è la parola di Dio. Gloria al Signore. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi. Sapete chi sono quegli eserciti che sono nel cielo? In quegli eserciti, forse io e te non lo comprendiamo, ma un giorno ci saremo pure io e te, che scenderemo dal cielo con Gesù. Ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Vi immaginate, fratelli, un giorno scenderemo dal cielo con Gesù, Lui su un cavallo bianco, Lui che guida l'esercito, tutti quanti noi vestiti di vesti bianche, gloria al nome del Signore. E Lui scenderà dal cielo con questo cavallo e tutti lo vedranno e gli guarderanno forse le gambe, da sotto si vede, e mentre si avvicina leggeranno una scritta nella coscia e leggeranno: Re dei Re e Signore dei Signori. Gloria al nome di Gesù. Lo vogliamo adorare con tutto il cuore e vogliamo che Lui sia il re della nostra vita. Non vogliamo fare come questi giudei, non vogliamo che costui regni su di noi per quello che è, per quello che ha fatto. Gloria al Signore, fratelli. Come possiamo fare a meno di dimenticarci quello che ha fatto? Visse povero tra i poveri, oltraggiato, offeso, vilipeso. Gesù ha conosciuto tutti i dolori, tutte le delusioni e le sofferenze umane. Se pensiamo a quello che ha fatto, a quello che ha subito, se pensiamo a quella veste tinta di sangue, come non possiamo dire in questa sera: Signore, io ti do tutta la mia vita. Certe volte ci sentiamo degli eroi per aver fatto qualche cosa di piccolo per il Signore. Vorremmo subito la corona, subito il premio, subito che suonassero le trombe per noi. Ma cosa possiamo fare noi per Lui? Quando faremo, e non lo faremo mai, tutto quello che c'era comandato, ci dobbiamo mettere davanti allo specchio e dirci mentre ci guardiamo: sei un servo inutile. E questa è la nostra vita, fratelli. Quando anche facessimo tutto quello che ci ha comandato, ci dovremmo mettere davanti allo specchio e dirci: sei un servo inutile. Ma l'unico che può dire qualche cosa, che può rivendicare qualcosa, è soltanto il nostro Signore Gesù. L'apostolo Giovanni nell'Apocalisse piangeva perché non c'era nessuno che era degno di aprire un libro, di toglierne i sigilli, e piangeva forte perché non c'era nessuno, non si trovava nessuno, nessun credente, nessun santo di ogni epoca, non c'era nessuno che era degno. Non c'era Giovanni, non c'era Paolo, non c'era Pietro, non c'era Maria, non c'era nessuno che era degno di poter aprire quel libro. E Giovanni piangeva forte nell'Apocalisse perché non c'era nessuno che era degno. Ma poi qualcuno lo chiama e gli dice: non ti preoccupare, c'è uno che è degno, e che è Lui che è degno di aprire i sigilli, perché ha pagato col suo sangue e ha comprato col suo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne ha fatto sacerdoti e re all'Iddio e al Padre suo. Gloria al nome del Signore. C'è soltanto uno che è degno per quello che ha fatto per noi. Gloria al Signore. E per questo dobbiamo dire: Gesù, regna nella mia vita. Quante volte passano le nostre giornate, fratelli, facciamo tutto quello che vogliamo e Gesù non è nemmeno nei nostri pensieri. Quanti progetti, e pensa a questo, e pensa a quello, e pensa a quell'altro. Per carità, anche cose lecite, cose giuste, ma Dio vuole avere il primato nella nostra vita, vuole avere la preminenza. Come fai a dire che Gesù regna nel tuo cuore se ti fai vedere in chiesa una volta l'anno, una volta ogni 6 mesi, se sei come un mensile, non ti fai vedere mai? Come fai a dire che Gesù regna nella tua vita se non leggi la Bibbia nemmeno nell'applicazione dello smartphone? Come facciamo a dire che amiamo Gesù e che Lui dirige la nostra vita se la stanzetta della preghiera non l'apriamo mai, per andarci là a chiudere e cercare la sua faccia? E lo dobbiamo fare regnare, fratelli, anche per quello che farà. perché se ne andò questo re per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E io vi dico, fratelli, che noi ci dobbiamo mettere nelle mani del Signore e farlo regnare, perché c'è qualcuno che torna come un ladro nella notte. È qualcosa che ripetiamo spesso, lo stiamo adesso ripetendo il martedì, lo conosciamo come dottrina, lo diciamo agli altri, ma guai a noi se quando Gesù ritorna non abbiamo l'olio nella lampada. Guai a noi se cominceremo a dire: le nostre lampade si stanno spegnendo, dateci dell'olio. Saremo come quelle vergini stolte. Ho trovato che nell'originale è pazze. Ed è più bello, fratello, ed è più veritiero. Perché non è una stupidità non essere pronti per il ritorno del Signore. No, no, non è una stupidità. È una follia. È una pazzia. Ma vi immaginate, fratelli, tutta l'eternità lontani dalla presenza di Dio? Ragioniamoci un attimo, fratelli. Amici che siete qui presenti, quanti non avete dato ancora il cuore al Signore? Quanti magari siete anche figli di credenti che venite magari di culto in culto e cresciuti nella scuola domenicale? Non è una stupidità non dare il cuore al Signore, non prepararsi per il suo ritorno. È una pazzia. Non è 10 anni, 20 anni. Non è 30 anni e esco fuori. È un fine pena mai. È un fine pena mai. Lontani eternamente dalla presenza del Signore. Ecco perché oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Non indurite il vostro cuore. Date la vostra vita a Gesù. Vi dico un mistero. Vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Gloria al Signore. In un momento, in un batter d'occhio. In un batter d'occhio. Quant'è un batter d'occhio? Non avremo tempo. Dice: poi ci penso, quando mi trovo con l'acqua alla gola ci penserò, avrò un'altra possibilità. È un batter d'occhio. Non avrai la possibilità di decidere all'ultimo minuto. Non avremo scampo se non lo facciamo adesso, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà. Gloria al Signore. E la sentiremo squillare dal cielo. Gloria a Gesù. E i morti risusciteranno incorruttibili. Fratello, sorella cara, pensa a qualche familiare tuo che si è addormentato col Signore e che ti manca tanto. Pensaci per un attimo. Un giorno di questi la tromba suona. Gloria a Gesù! E lo vedremo risorgere nell'aria. E lo vedremo nell'aria insieme a noi, che saremo trasformati. E andremo a incontrare il Signore e ci abbracceremo insieme e vedremo Gesù e saremo simili a Lui e lo loderemo per tutta l'eternità. Non perdere questa bella occasione. Non dire come questi della parabola: noi non vogliamo che costui regna su di noi. Noi vogliamo dire: sì, Signore, regna sulla nostra vita. Regna. E in che modo lui deve regnare? In che modo? Su di noi. E questo è il problema. Ogni tanto sento anche tra le persone con cui parlo del Signore: pastore, bisogna cambiare. E devono cambiare sempre gli altri. Il mondo deve cambiare. La società deve cambiare, e la politica deve cambiare. C'è ancora chi è convinto che con le cose umane si possa cambiare, possa cambiare tutto il mondo, e devono cambiare sempre gli altri. Deve cambiare qualcosa nella società. E non abbiamo capito che la Bibbia dice che dobbiamo cambiare prima noi.
Il cambiamento non comincia dall'alto, diciamo così, comincia dal basso. Tanti individui che cambiano, cambiano una famiglia. Tante famiglie che cambiano, cambiano una comunità. Tante comunità che cambiano, cambiano delle città. Tante città che cambiano, cambiano una regione. Tante regioni che cambiano, cambiano una nazione. Tante nazioni che cambiano, cambiano il mondo. Ma il cambiamento deve prima cominciare da noi. Ha detto bene prima Ciccio, citando quel passo della Bibbia. Il regno di Dio è nei vostri cuori. Prima il Signore deve fare un'opera nel mio cuore, nel tuo cuore. Se cambi tu, cambia poi pure il resto. Quante volte ce la prendiamo, abbiamo sempre un motivo per prendercela con qualcuno. Deve cambiare il mio datore di lavoro, deve cambiare il mio collega di lavoro, devono cambiare i miei compagni di scuola, tutti che devono cambiare. Deve cambiare quell'amica antipatica, deve cambiare quella, tutti che devono cambiare, gli altri. Dobbiamo cambiare pure noi. Non vogliamo che costui regna su di noi. E vorrei dirvi, fratelli, che Gesù deve regnare nell'intero essere nostro. L'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Voglio dirti una cosa importante. Lo sai che l'anima, la sede delle tue emozioni, dei tuoi istinti, quella che la Bibbia chiama il nostro io, lo sai che la nostra anima deve appartenere al Signore? Tant'è vero che la Bibbia dice che amerai il Signore Dio tuo con tutta l'anima. Cioè, non dobbiamo vivere più per istinti. Le bestie vanno avanti per istinti. Noi non viviamo per istinti. Non facciamo le cose, ascoltate, come si dice oggi nella società, di pancia. Facciamo le cose perché la nostra anima è sottomessa allo Spirito di Dio e alla sua parola. Amen. Il nostro spirito, cioè la sede del nostro intelletto, della nostra mente, del nostro raziocinio, della nostra coscienza, della nostra vita spirituale, quella parte di noi stessi che si mette in contatto con Dio, deve fare regnare il Signore. Tant'è vero che la parola di Dio dice chiaramente che avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, ascoltate, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Facciamo i nostri ragionamenti con Dio. Lasciamo che il Signore illumini la nostra mente e i nostri pensieri. Lasciamo che lo Spirito Santo dia luce al nostro intelletto, affinché ogni decisione, ogni considerazione, ogni ragionamento lo possiamo fare sotto la luce e la lente di ingrandimento dello Spirito Santo. E poi voglio dirvi anche un'altra cosa. Beh, pastore, io lo amo con l'anima, lo amo con lo spirito, il corpo non serve. Lo sai che Gesù è morto sulla croce anche per il tuo corpo? Gesù ha versato il suo sangue. Quando verrà, avrà quella veste tinta di sangue, perché sulla croce è morto per salvare l'anima, lo spirito e il corpo. E un giorno risusciterà i corpi che dormono. Il corpo. Non puoi fare quello che vuoi con il tuo corpo, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo. È così o no? se tu tratti male il tuo corpo, Dio non è felice. Se tu riempi, per esempio, una stanza, me lo spiegava così tanti anni fa il fratello Iaria, una stanza piena di fumo, no. E poi entri in quella stanza, ti trovi a tuo agio a respirare in una stanza piena di fumo? Credo di no. Nessuno di noi starebbe bene. Immaginate che in questa chiesa scoppia un incendio, i banchi vanno a fuoco, si riempie tutta la sala di fumo. Voi vi state là così e respirate a pieni polmoni, è vero? Ah, mi sto ristorando. No, penso che ognuno di noi mette il suo fazzoletto, se c'è dell'acqua lo bagna per filtrare il fumo. Vorrei dirti che lo Spirito Santo è una persona vera e lui non sta bene in una stanza piena di fumo. Lui non sta bene in una stanza piena di alcol. Non sta bene, non si trova a suo agio. E lui non sta bene se usiamo il nostro corpo per fare delle cose che non piacciono al Signore. Non vogliamo che costui regni su di noi. O semmai, Gesù, se vuoi regnare su di me, guarda, una volta ogni tanto prego, una volta ogni tanto canto, mi metto in comunione con te, una volta ogni tanto leggo un passo della Bibbia, però col mio corpo faccio quello che voglio. Vado dove voglio, frequento le amicizie che voglio, con la mia lingua dico quello che voglio perché fa parte del mio corpo. Non funziona così. Dobbiamo arrenderci al Signore, dobbiamo decidere di fare la sua volontà, dobbiamo decidere a chi vogliamo appartenere. Ho concluso. Qual è la tua decisione in questa sera? E mi rivolgo agli amici che sono presenti per la prima volta, ma mi rivolgo anche da parte del Signore a qualche credente che forse da un poco, da tanto tempo, sta vivendo senza Gesù come re nella propria vita. Non ti fare re a te stesso, perché arriva il giorno in cui comunque ti dovrai inginocchiare e confessare davanti a tutti che Egli è il Re del Re e il Signore dei Signori. Fallo oggi. È scritto alla fine della parabola: a quelli, quanto a quelli che non volevano che io regnassi su di loro, conducetoli qui e uccideteli in mia presenza. Ovviamente è una parabola, ma il senso è questo. Non pensare che alla fine poi il Signore chiude gli occhi e Dio perdona a tutti. Oggi è il giorno della grazia e della salvezza. Se tu non vuoi oggi Dio come padre, domani ce l'avrai come giudice. E io vorrei che tutti quanti in questa sera diciamo: Signore, vieni a regnare su di me. Alziamoci in piedi, fratelli. Chiniamo il capo in preghiera. Adoriamo il Signore. Gloria a Gesù, gloria al Signore, gloria al Signore.